forse voglio dire la stessa cosa che dici
no,
tu, forse
non
voglio
dire il gelato.
Allora, mentre lui cerca il gelato, sappiate che la ricerca che noi facciamo, di cui abbiamo parlato questa sera, quello che avete visto questa sera è sì, no, un 2% della nostra ricerca, forse meno, forse uno 0,5%, si fa grazie a volontariato, che è principalmente il nostro. Noi lavoriamo gratis, lavoriamo a nostre spese e purtroppo non lavoriamo in buone condizioni, nel senso che lo strumento principe per le nostre ricerche è un microscopio elettronico. Microscopio elettronico che Beppe Grillo ci ha fatto sottrarre 2 anni e mezzo fa per tenerlo assolutamente inattivo. Non serve a nulla, l'ha fatto semplicemente per togliercelo. Noi avevamo in prestito un altro microscopio per sostituire quello che Grillo ci aveva portato via. Non avevamo più soldi, non avevamo i soldi per pagarlo. Ieri l'altro ci è stato portato via. Noi siamo senza strumenti di ricerca. Là in fondo vedete un banchetto, noi lavoriamo per voi e andiamo all'elemosina per voi. Ne faremo molto volentieri a meno. Purtroppo non si riesce a lavorare con le istituzioni perché le istituzioni servono a tutt'altro, per esempio a anestetizzarvi, cioè a dirvi che tutto va bene, e a queste persone che vi anestetizzano servono per mettersi in tasca dei quattrini. Noi facciamo un altro mestiere. Bene. In fondo c'è un tavolo, questo tavolo è gestito da un'associazione che si chiama Vita al Microscopio, che ha sede a Roma, che ha una succursale anche qui a Modena. Là ci sono dei libri che si possono comprare, c'è la possibilità di iscriversi a questa associazione, costa 10 euro, quindi meno di una serata in pizzeria. Se pensate che noi possiamo in qualche modo essere utili, spendete mezza pizza e andate là. Non fate gli italiani che poi se ne vanno, oppure non fate come a Genova che tutti si tascano in tascano su tasca e si sono dimenticati a casa il portafoglio. È capitato a me avere 7.000 persone in piazza e raccogliere 40 euro perché si sono tutti dimenticati a casa il portafoglio. Sappiate che vi stiamo aiutando voi. Noi siamo vecchi, non ci cambia la vita, ormai siamo rovinati, quindi fate voi. Adesso le domande.
Grazie, vorrei sforarmi un momentino. Non preoccupatevi perché non parlerò più di 3/4 d'ora, quindi le vostre relazioni sono state interessantissime, però un pelo troppo lunghe. Perché la curva dell'attenzione dice che dopo 10 minuti si raggiunge il massimo, poi va calando a meno che non si parli di sesso. Allora non so se parlare di sesso o se starmi 10 minuti. Sto nei 10 minuti. Allegria, diceva Mike, buongiorno. Io direi disperazione. Cavolo, siamo sotto terremoto. I titoli del telegiornale ti fanno rabbrividire tutti, crisi economica, crisi politica, i tecnici che non riescono a risolvere niente, siamo messi peggio di come eravamo messi 6 anni fa. Finalmente stasera vengo qua e sento alcune buone notizie. Io sono stato a visitare il laboratorio del professor del dottor Montanari, quello strumento è veramente formidabile. Queste cose che loro hanno detto sono documentate, sono verità. Allora io mi chiedo, il mondo ufficiale, la sanità, il mondo accademico, i medici, ma perché devono sempre contrapporsi alle novità intelligenti e soprattutto documentate, viste? Noi siamo terrorizzati dal terremoto perché abbiamo visto cadere le case, i campanili. Cosa dobbiamo vedere cadere la gente e la particella di cromo che gli salta fuori dal cervello per crederci? Il microscopio elettronico ci fa vedere che cosa c'è, non sono fantasie. Questi signori che sono accusati dalla casta di essere dei Ghostbusters o dei talebani o dei terroristi, dicono semplicemente la verità. Siamo circondati da questi inquinanti che ci minano da tutte le parti. Allora io, siccome sono molto vicino alle problematiche degli inceneritori, vi faccio un piccolissimo esempio in 3 minuti. devo completare la legge di Lavoisier che ha citato il dottor Montanari. La legge di Lavoisier, oltre a dire che nulla si crea, nulla si distrugge, dice anche che tutto si trasforma, nel senso che le sostanze reagiscono fra loro. Quindi quando noi parliamo di un inceneritore che mette dentro 180.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani, non è che ne fa uscire 180.000 per la legge di Lavoisier, ne escono oltre 300.000 tonnellate, perché nell'inceneritore avviene una combustione che non è altro che un legame dell'ossigeno con la roba che abbiamo messo dentro e che quindi la fa aumentare di peso. Quindi noi bruciamo 100 e ne escono 200, oltre ad aver mangiato dell'ossigeno che poteva servire a noi, oltre ad aver alterato il clima emettendo fumi a 160 gradi che sicuramente alterano anche la temperatura dell'intorno. Va bene, cosa possiamo fare? Siamo circondati da inquinanti. Allora io vi faccio un altro esempietto piccolo. Si dice che l'inceneritore di Modena inquina, c'è chi dice dall'1 al 5% di tutto l'inquinamento che abbiamo nella città di Modena. Va bene? Allora io dico, tutto il resto del 95% dell'inquinamento è un inquinamento talmente puntiforme e polverizzato che dovremmo fermare centinaia di migliaia di automobili, chiudere migliaia di fabbriche, eccetera, per ridurlo magari di quello 0,1%, di quell'1%. Se noi eliminiamo l'inceneritore, in un colpo solo eliminiamo dall'1 al 5% dell'inquinamento della città di Modena. Se volessimo fare la stessa cosa con le automobili, se circolano 150.000 automobili, dovremmo fermarne 7.500. È chiaro? Quindi il concetto, il discorso è questo. Noi, eliminando un punto inquinante soltanto, eliminiamo fino al 5% dell'inquinamento atmosferico di Modena. Non esiste nessun altro intervento, targhe alterne, non alterne, che possa portare un risultato paragonabile a questo. Ecco, per il resto bisognerebbe diffondere queste cose, coinvolgere, perché più si va in alto, più si sentono negazioni perché ci sono interessi di parte. Benvenga il lavoro della dottoressa Gatti e del dottor Montanari, cerchiamo di sostenere e di diffondere queste idee che sono per chi verrà dopo di noi. Grazie.
Ecco, a proposito di diffondere, volevo semplicemente informare che in questa serata sono stati informati tutti i media modenesi, nessuno ne ha dato notizia. Questo tanto per darvi il quadretto della situazione.
Volevo cogliere l'occasione, sono venuto apposta perché, malgrado lei non lo sappia, come nemmeno l'avesse mai visto lei, però la mia vita si è incrociata con la sua esperienza. Io sono partito 15 anni fa a seguito di quelli che sono stati lo simbolo delle guerre umanitarie, rappresentava la parte umanitaria di quella guerra. Io ho vissuto una serie di esperienze, prima in Albania, poi dopo in Kosovo e poi dopo per finire a Belgrado e anche nella zona della Serbia. Dico questo perché si sono incrociati in questa maniera e voglio raccontarlo perché credo che dobbiamo anche renderci conto di che cosa ci sta di fronte. Nell'occasione io avevo verificato già che non solo i ragazzini cercavano lì, ovviamente nei carri armati bruciati dalle bombe durante questa guerra umanitaria che abbiamo fatto, ma nella città colpita di Belgrado come delle altre città, in maniera esattamente puntuale, veramente preciso, veramente di una così puntuale che avevano bucato tutti i palazzi per centrare quel piano, quindi sapevano tutto, erano estremamente informati ed estremamente precisi, no? Addirittura nemmeno i vetri intorno si erano, mi aveva colpito esattamente in quel posto. Tanto è comunque che tutto intorno si creavano delle condizioni abbastanza difficili e mi viene da raccontarle quello che ci ha incrociato, perché lavorando con dei minori uno dei posti colpiti è stata la televisione di Belgrado, sempre che sia un motivo di interesse bellico. Comunque avevano centrato la televisione di Belgrado, a fianco della televisione di Belgrado c'è il centro per ragazzi di Belgrado. Belgrado è una città di 1 milione di abitanti, il centro per ragazzi è gigantesco. Io ho conosciuto solo Valentina e Elena, delle persone che lavoravano lì. Il direttore era già morto quando sono arrivato io, ma anche Valentina e Elena non ci sono più. Cioè, sono stati precisissimi, ma intorno sono morti tutti di tumore. In virtù di questa cosa che mi accadeva mentre lavoravo, scusatemi se non porto un po' di tempo, mentre lavoravo ho provato ad andare a fare delle verifiche. Laddove c'erano i bombardamenti c'erano quelli di tumore di pancero, il tumore di Belgrado, invenzioni grossolane, per intendere di pluritumori che venivano alle persone con questioni un po' particolari. E allora ho tentato di documentarmi, sono incappato nel suo nome leggendo per internet, tentando di documentarmi con lo ostracismo da parte dell'OMS, delle Nazioni Unite, di tutti gli organismi internazionali, in quanto questi, su questo argomento non si discute. Lei in quel periodo era in Olanda, se non sbaglio, non so per che cosa, ma avevo cercato l'Università di Modena, anche qui però ho trovato diversi ostacoli per poterci arrivare vicino, fino a quando mi è stato detto che io questo lavoro di ricerca, per fornire dei contributi all'ospedale di Belgrado, che mi chiedevano urgentemente il suo nome, che non avevano saputo che io sono di Modena, mi dicevano, ma allora da lei c'è la possibilità di riuscire a capire per quale motivo muovono donne, bambini, eccetera, 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 e se possiamo fare qualcosa. Allora, fatto questo racconto, perché quello che mi preoccupa di più è quel cono d'ombra che si riesce a creare quando un prodotto contiene, infatti io non sono un tecnico, non voglio nemmeno esserlo, ma mi preoccupa moltissimo quando si crea questo cono d'ombra, questo ombrello nella nostra conoscenza, per cui possiamo immaginare che succede qualsiasi cosa, che esce un prodotto nuovo con l'argento, le nanoparticelle dentro, e noi non possiamo saperlo. Quando ad esempio medici come voi, che ovviamente non potevano sapere che in una combustione di tanti gradi non si creavano delle condizioni talmente particolari per cui non potevano più curare i loro pazienti, ma nessuno glielo voleva dire, o MS compreso. Sono stato anche minacciato per questo, no? E anche la Caritas mi ha detto di questo non lo puoi affrontare. Questo mentre i nostri soldati, no, che non facevano azioni umanitarie, non facevano azioni belliche, ma caricavano tutte le bombe che poi dopo andavano e a mani nude. Allora, tutte queste circostanze mi portano a fare una riflessione che vorrei che voi foste in grado anche di farmi capire, perché quando lei mi dice che Grillo gli ha addirittura portato via il microscopio, la cosa mi preoccupa ancora di più. Cioè, il senso è, quali sono gli strumenti che ostacolano la libera conoscenza che oggi per fortuna può essere veicolata attraverso forme assolutamente libere, anche per quello che riguarda una competenza e un impegno come quello dei medici che dovrebbe essere oggettivamente libero da questi tipi di frontiere.
Credo che mia moglie sia espertissima nel problema bellico, perché il servizio militare in famiglia lo sta facendo lei, quindi tutta la parte militare è lei, io ne ho già avuto abbastanza. Perché c'è questo ostracismo? I motivi sono vari. Il primo motivo è che c'è una montagna tale di denaro sotto tutto questo giochetto che è soverchiante. Quindi con quel denaro si compra il mondo. Beppe Grillo lavora per quel denaro, è uno dei manovali di quel giochetto in cui c'è dentro di tutto, dalle banche d'affari tipo J.P. Morgan, dalla massoneria, dalle sette sorelle del petrolio, dalle industrie militari che fanno le guerre quando devono smaltire gli armamenti, c'è di tutto. Grillo è uno dei manovali di tutto questo, quindi se lei è preoccupato io sono molto di più. per tutto quello che riguarda il perché non si deve sapere tutto il problema bellico delle polveri, eccetera, uno dei motivi, ce ne sono vari motivi, uno è questo: quelle bombe, che sono quelle ad alta temperatura, non sono solo quelle ad uranio impoverito, tutte quelle ad alta temperatura, per esempio quelle al tungsteno, esplodono a temperature almeno 2000 gradi oltre a quelle dell'uranio a cui esplode l'uranio impoverito, cioè andiamo sui 5000 gradi contro i 3000 e poco più dell'uranio. Sono delle bombe che sono vietate, cioè è un tipo di armamento che è vietato da tutte le convenzioni internazionali. Perché? Perché in guerra io ho, la guerra è molto strana perché si sospende la morale, io ho il diritto di uccidere lei perché è il mio nemico, nessuno mi dice niente, addirittura mi danno la medaglia se io la uccido, ma mi è vietato colpire chi non è in quel momento il mio nemico ufficiale. Allora, se io con queste bombe all'uranio impoverito, al tungsteno, ad alta temperatura, provoco la formazione di particelle che, come abbiamo visto, sono eterne, cioè non riesco più a liberarmene, queste particelle migrano e occupano dei territori, degli spazi enormi e vanno a colpire persone, popoli che non c'entrano niente con lei che è il mio nemico, vanno a colpire generazioni future che non c'entrano niente con lei, quindi sono vietate. Ora, io devo smaltire queste bombe. L'uranio impoverito è un rifiuto, adesso non voglio raccontarvi che cos'è l'uranio impoverito perché se no, comunque sappiate che è un rifiuto che non si sa dove buttare. La maniera migliore e più pulita per eliminarlo è quella di fare delle bombe, perché io polverizzo questo uranio che scompare, sono migliaia di tonnellate, milioni di tonnellate di uranio che spariscono e io me ne libero gratis, gratis. E quindi non si deve sapere tutto quello che c'è alle spalle. Armi vietate, uranio rifiuto che scompare, è un giochetto enorme. Pensate che comunque Beppe Grillo è uno dei manutengoli di questo giochetto.
Nessuno vuole dire.
Allora vi racconto io qualche cosa. Ho un amico, avevo un amico di Reggio Emilia, lo incontro, era senza capelli. Aveva fatto il carabiniere in Bosnia. Mi raccontò che aveva già fatto diversi cicli di chemio e loro caricavano i carri armati con le bombe, dalle bombe americane, eccetera. Allora va dal suo capitano e dice: ma capitano, come mai gli americani quando muoviamo queste bombe si mettono un grembiulone, i guanti, gli occhiali, si mettono... Il capitano risponde: ma sono le solite americanate. Questo amico di Reggio Emilia non c'è più.
Volevo fare, cioè, dire due cose sull'inceneritore. L'inceneritore ha due tipi di polveri che escono, cioè le ceneri e le polveri da elettrofiltro. A Modena, in 20 anni e più di questo impianto, si è formato una discarica intera di polverino da elettrofiltro. Questo polverino da elettrofiltro, che viene neutralizzato con cemento e polveri inerti, in questi anni ha cominciato a dare i primi risultati, cioè ha cominciato a uscire il boro nelle acque di superficie. L'ARPA ha chiesto di barrare tutta la discarica con dei fittoni in ferro profondi 16 metri per una lunghezza di 1,5 km per un costo di 4,5 milioni di euro. Ecco, se nell'inceneritore andiamo a vedere il dopo inceneritore, noi ci mettiamo le mani nei capelli. Chiedevo un'altra cosa al dottore. Io, una delle ultime conferenze che fece il dottor Maltoni, parlò del cocktail degli inquinanti ed era molto preoccupato di questo studio. Chiedevo se c'erano stati poi in seguito dei risultati o no.
Sì, guardi. Una cosa velocissima, in tossicologia il concetto è chiarissimo. 1 più 1 non fa 2, ma può fare 10, 50, 100, 1000, può fare infinito, cioè la morte. Nel senso che un inquinante ha un determinato effetto tossico, tossico equivalente. L'altro inquinante ha un altro tipo di effetto tossico. Se si mescolano questi due inquinanti insieme, non si fa più primo inquinante più secondo inquinante uguale tossicità addizionata, ma la si moltiplica non si sa bene quanto. Se poi ho un cocktail di inquinanti, io lì non so più di che cosa sto parlando. Quello che esce da un inceneritore è un cocktail imprevedibile, assolutamente imprevedibile, che varia da secondo a secondo, secondo quello che io butto dentro in quel momento. Le leggi prevedono la ricerca di 8-10 inquinanti, una dozzina, non di più. Parliamo di PTE, polveri in generale, che in generale non vuol dire niente. Parliamo di CO2, parliamo di CO, parliamo di acido cloridrico, acido fluoridrico, parliamo di NOx, parliamo di pochi inquinanti. Basta andare a vedere soltanto la lista degli inquinanti organici, che sono la minoranza. C'è un articolo del 1995 di Stiglitz, pubblicato da Chemosphere, in cui questi inquinanti organici sono diverse centinaia, sono quelli che lui, Stiglitz, ha isolato da un solo inceneritore. Se poi andiamo a vedere dentro gli inorganici, sono infinitamente di più. Di questi noi non sappiamo nulla, assolutamente nulla, perché non è previsto niente, non è prevista nessuna ricerca. Tutti questi inquinanti insieme, ognuno dei quali ha una sua tossicità equivalente, fanno una tossicità che è incredibilmente elevata, di cui noi non dobbiamo sapere niente, perché le leggi non prevedono che noi lo sappiamo.
Ecco, il professor Maltoni in realtà aveva aperto molte frontiere di ricerca, è molto anziano, ma aveva ancora un grande disegno di ricerca. Quello che diceva prima tu Montanari è vero, ma va collegato al fatto che la cellula dentro di sé ha tanti organuli e tanti sistemi collegati tra di loro, per cui ogni particella tossica inquinante può andare a colpire dei gradi diversi di funzione della cellula. Per questo il risultato finale è straordinariamente tossico, perché bloccando su più punti la capacità di una cellula di liberarsi, di svincolarsi da questi avvelenamenti che subisce, a un certo punto la cellula soccombe. Però la genialità di Maltoni, vi invito veramente a tenere presente questa fondazione Ramazzinza, da quella di dire: ci sono degli animali simili all'uomo, la cui vita è di 2 anni e mezzo. Un ratto, io ho studiato anche tutta questa patologia a suo tempo, eccetera, e in questi 2 anni e mezzo il ratto ha un ciclo di vita che riproduce esattamente una serie di malattie che l'uomo contrae vivendo normalmente a Bologna, Modena, Galaceto, eccetera. E a questo punto, da queste osservazioni, il Maltoni diceva: ecco, è aumentato il tumore del pancreas, cosa è successo? Che cosa abbiamo respirato? Dove siamo stati? Bisognerebbe avere di fianco inceneritori tante cliniche di venti, tanti laboratori di ventivoglio dove gli animali ci danno l'idea di che cosa sta succedendo a ridosso di questa situazione. Cioè, quindi è una cosa banalissima, perché i ratti nei laboratori, noi adesso gli animalisti dobbiamo chiedere il permesso al Ministero se ti copi per fare uno studio assolutamente etico, cioè non per far soffrire o per capire, ma qui lui non ha fatto neanche uno studio, li ha messi lì, e quindi adesso quando muoiono andiamo a vedere. Quindi la cosa più innocente che uno scienziato potesse pensare. Io credo che in piccolo, però qui veramente ci manca tutto, avere dei laboratori a ridosso di questi inceneritori ci darebbe veramente la misura di quali sono le patologie di più a rischio, tenuto conto, vi ripeto, che l'animale non è l'uomo, però ci si assomiglia molto.
Fortunatamente i laboratori ce li abbiamo e siamo noi stessi i protagonisti.
Sì, siamo le vittime. Infatti io ho sempre pensato che l'uomo è il migliore animale dell'esperimento, per questo ho fatto il chirurgo in modo onesto e non in modo nazista, perché alla fine poter prelevare una biopsia epatica mi diceva più che operare 10 ratti. Però in realtà questa idea che un animale, noi ci impieghiamo una vita a capire di cosa ci ammaliamo, ma questo animale ci dice tutto in 2 anni e mezzo, questo è molto intelligente secondo me.
Scusate, io faccio una domanda che ha poco di medico per il rilievo che qui ho scoperto, ma è più politica. Volevo che mi si spiegasse un attimo meglio, dato che credevo di conoscere un pochino le cose della politica, in che senso il Beppe De Grillo farebbe il... Cioè, io sono di tutt'altra, però vorrei capirlo meglio perché credo che mi sia sfuggito e mi sembra una cosa per me molto importante.
Infatti è sfuggito sicuramente. Lei vada sul mio blog che è www.stefanomontanari.net, va nella sezione PDF, documenti in PDF, il terz'ultimo documento partendo da... dal basso, cioè il terzo partendo dal basso o il terz'ultimo partendo dall'alto, è intitolato Grillo e il microscopio. Sono 19 pagine in cui viene spiegata tutta la storia di Beppe Grillo, della sua politica fasulla, delle 5 stelle, perché esistono, chi c'è dietro Beppe Grillo, che è un certo Gian Roberto Casaleggio, è spiegato tutto lì, perché sennò qui facciamo le 4 del mattino. Comunque sappia che io sto aspettando con ansia due cose. La prima è che Beppe Grillo abbia il coraggio di essere un uomo e accetti di incontrarmi pubblicamente. Sono 4 anni che io sto cercando di farlo, perché sono 4 anni che Beppe Grillo fa delle porcate nei confronti non soltanto nei miei confronti e di mia moglie, che non contiamo niente, ma nei confronti di tutti, compresi i bambini, a cui sta sottraendo addirittura la speranza, perché sta portando via la possibilità di studiare. Pensi che Beppe Grillo, quando ci ha portato via il microscopio, ci ha impedito di portare a termine uno studio che stavamo facendo su dei bambini malformati siciliani che nascevano intorno a dei centri di raffinazione del petrolio che sono nella Sicilia meridionale. Ce l'ha bloccato completamente. Per fare niente, per tenerlo spento il microscopio, che è esattamente quello che voleva lui. Abbia modo e pazienza di leggersi queste 19 pagine, poi eventualmente lei mi scriva.
Ma lei non risponde così a una domanda, scusi, non è con l'educazione rispondere in questo modo. Cioè, è stata fatta una domanda, risponda.
Perfetto, allora rimaniamo qui fino a domani. Benissimo.
Risponda alla persona.
Allora, non è possibile essere.
Considerativi se poi la stampa non viene, tornando
meglio. La stampa non viene perché.
Deve informare, lei deve informare, è stata fatta una domanda.
Allora, io sono 4 anni che informo. Lei sta ripetendosi. Sono 4 anni che io sto scrivendo, ho scritto centinaia di pagine su questo.
Ma non me ne frega niente, lei deve rispondere adesso, non da
io rispondo adesso. Se lei sta zitto rispondo adesso.
No, non mi interessa. No.
E allora che cavolo di.
C'è una manipolazione in aula.
Si sieda e ascolti, altrimenti lei è esattamente come Beppe Grillo. Ve lo riportate dentro che gli dico chi è questo signore che se n'è andato.
Qual è stato il motivo di questo viraggio?
Non c'è stato nessun viraggio. Beppe Grillo aveva cominciato fin dall'inizio, quando ci aveva detto che ci avrebbe aiutato ad acquistare il microscopio, aveva cominciato fin dall'inizio a fare tutto il suo giochetto. Il suo giochetto era questo: raccogliamo i soldi, cioè io vi faccio da megafono, voi venite, voi cioè io, tu vieni ai miei spettacoli, mi fai un quarto d'ora di spettacolo e poi raccogliamo questi soldi. Io in quell'anno di raccolta di denaro ho fatto 220 conferenze in giro per l'Italia a mia cura e spese. Se quel signore la smettesse di strepitare e ascoltasse quello che dico invece di fare quello che sta facendo, si sta comportando esattamente da ipocrita come lei è. Venga qua dentro e ascolti, altrimenti lei non si merita neanche di stare qua dentro, perché ci sta infettando. Se ne vada allora. Allora, lei non conta niente perché non vale niente. Allora, la pianti di strepitare che mi disturba. Mi sta disturbando, maleducato, se ne vada! Maleducato, se ne vada di qua! Allora.
E poi dice di andarmene, ma va!
E ci vado allora! Nessuno! Allora, Beppe Grillo organizza il giochetto e fa in modo che il microscopio sia intestato a una onlus che si chiama Carlo Bortolani, che è legata a lui.
riusciamo ad acquistare il microscopio con i soldi raccattati da me, che mi è pure steso, fatto 220 conferenze in giro per l'Italia. Una volta che abbiamo comprato il microscopio, arriva Beppe Grillo tramite l'Aulus Carlo Bortolani e dice: questo microscopio è mio, perché effettivamente questo microscopio, grazie a lui, era stato intestato all'Aulus Carlo Bortolani, quindi dice: è mio. Lo prende e lo porta via, finita lì la storia.
Adesso è chiaro.
Voi non capite perché?
Lo usa, è solo un dispetto.
No, non è un dispetto. Non è un dispetto. Beppe Grillo lavora per la massoneria, lavora per le banche d'affari, lavora, se avete notato, lui non parla da anni, non parla per esempio di signoraggio, lui ha appoggiato le grandi banche d'affari. Andate a leggere quello che lui ha scritto il 12 luglio 2011 nel suo blog, in realtà non lo ha scritto lui, gliel'ha scritto Gianroberto Casaleggio, perché lui non scrive niente, anzi gli ha scritto Davide Casaleggio, della Casaleggio Associati. 12 luglio 2011, andate a leggere quello che c'è scritto, e lui dice chiaramente che lavora con la massoneria e con la JP Morgan. Quindi tutte queste, lo scrive lui nel suo blog. Se voi andate a leggere, leggete quello che lui dice. Chiedetevi anche perché da anni lui si rifiuta, lui scappa quando io gli chiedo un confronto. Chiedetegli perché ha bloccato la raccolta fondi che era stata iniziata dai grillini di Firenze 2008, nel luglio del 2000, giugno del 2008. Chiedetegli perché lo ha bloccato. Chiedetegli perché ci ha portato via il microscopio. Non ha mai dato una spiegazione, mai. Addirittura la Aulus Carlo Bortolani scrive: vi abbiamo portato via il microscopio perché voi non lo usavate. Tre giorni fa a mia moglie danno il titolo di top della ricerca mondiale, la mettono nei 32 scienziati maggiori del pianeta. Come avremmo fatto a fare tutto questo se non lavoravamo? Bene, portateli qua Beppe Grillo e facciamo un bel confronto. Grillo è un vigliacco e scappa da 4 anni.
Io vorrei uscire da questo diatriba con Beppe Grillo. È stato un incontro che io non avrei mai voluto. In scienza noi siamo abituati a partire da dei presupposti, finiamo una ricerca, ci troviamo i fondi, cosa che ho sempre fatto, e si cerca di trovare i risultati quando si può. Se non ci sono i finanziamenti non si fa niente. E lui voleva portare la scienza in piazza, era un momento che interessava questo. Lui è un uomo di spettacolo che sa fare il suo mestiere, che guadagna 90.000 euro a serata, 80, quello che è. Quindi voglio dire, a lui gli interessa avere delle persone che facciano delle cose per lui. Quindi quando con altri scienziati ha tentato di fare questo, poi è chiaro che uno scienziato non trova tanti punti di contatto con uomini, con comici, perché questo è il punto fondamentale, specialmente quando trova che dietro ci sono altre finalità. Io ho la finalità di fare ricerca per aiutare i prossimi, per capire, e se capisco forse posso aiutare. Che invece la finalità è diversa. Io faccio questa cosa per essere presente nei giornali, perché il fatto che io sia presente mi fa avere un cachet più alto. Quindi lì la logica è molto diversa. Quindi quando invece uno dimostra che ci voleva tempo per lavorare, per produrre risultati, lì probabilmente c'è stato qualcosa che non è andato più. Io ho la sensazione che al di là di delle motivazioni che ci sono sicuramente, cioè di interessi che ci sono dietro Beppe Grillo è una facciata, un'immagine, forse c'era anche qualche altra cosa di personale. Beppe Grillo ha 6 figli, 2 con la prima compagna, 2 con la moglie, e la moglie ne aveva altri 2 per i fatti suoi. Il primo figlio di Beppe Grillo è un bimbo malformato, questo nessuno forse lo sa, e la prima ricerca che io ho voluto intraprendere con quel microscopio il rapporto sui bimbi malformati, perché se noi capiamo se c'è una correlazione fra le malformazioni e un inquinamento ambientale, forse possiamo aiutare le madri, forse possiamo mettere le madri durante la gravidanza come gli astronauti in quella bolla di aria filtrata. E quindi ho fatto le analisi su questo ragazzo che ormai ha 27 anni, credo, è atleta, che però è una persona su una sedia a rotelle, di cui Beppe si è sempre disinteressato. Questa è l'altra cosa che bisogna dire. Cioè, questo bimbo si è ammalato di tumore quando aveva 5 mesi, dopodiché è operato, varie conseguenze negative, e questo è un vegetale su una sedia a rotelle che ha crisi epilettiche varie volte al giorno. Lui, Beppe, da soldi non lo vuole neanche vedere. Quindi questa dei bimbi malformati è possibile che gli sia piaciuta anche a lui personalmente, perché facendo delle analisi si possono scoprire degli antefatti, si possono scoprire delle cose che i genitori facevano o esposizioni che avevano durante la gravidanza. Quindi è anche possibile che questa storia dei bimbi malformati non gli sia piaciuta, proprio per problemi personali, ecco. Perché lui questo figlio non lo vede mai, 30 anni e non lo vuole vedere. E posso capire che non tutti siamo capaci di stare 24 ore al giorno con un essere che è un vegetale in pratica, che ti guarda ma non riesce a comunicare, non riesce a fare niente. Quindi sicuramente forse anche con questo aspetto gli ricordava forse qualcosa di personale. Al di là di questo, il fatto di lavorare per persone esposte agli inceneritori, questo secondo me è stato qualcosa che non andava. L'ONUS Bortolani, anche lei, questa signora che dirige questa ONUS, ha degli attentati politici, per cui so che gli è stato chiesto di lasciare perdere. Lei si è disimpegnata, lei e Beppe, perché sicuramente Beppe l'ha dato in benestare, si è disimpegnata dicendo che lo dava all'Università di Urbino, cosa che ha fatto, con la clausola che noi lavorassimo almeno un giorno alla settimana. In 2 anni questo non è stato mai possibile, ci siamo rivolti a un giudice, ci ha dato ragione, e quindi io sono arrivata in ritardo perché io ogni venerdì mi faccio 6 ore di treno per andare giù a Pesaro, perché poi nel frattempo mi sta Urbino l'ha dato all'ARPA di Pesaro, quindi c'è dietro una macchinazione che anch'io non capisco fino in fondo, ma io, perché un giudice l'ha detto, ogni settimana vado giù a fare le mie analisi di ricerca a mie spese, tra l'altro, ma io ci vado e non mollo, perché loro si devono ricordare di quello che hanno fatto. Chi blocca la ricerca per motivi personali, perché sicuramente c'erano motivi personali, dovrebbe essere buttato a calci nel sedere da qualche parte, perché non si può bloccare il progresso per motivi personali, soprattutto se questo progresso implica la salute della gente. Io questo non lo tollero, e quindi io continuo a farmi 6 ore di treno ogni venerdì e resterò lì a presidiare la situazione e a fare le mie ricerche. Quindi questa è la storia, fine del microscopio. Quello invece per cui ci siamo riuniti è perché credo che le persone debbano sapere quali sono i rischi che ci sono al momento semplicemente vivendo. Nella pianura padana abbiamo più rischi degli altri, questo è vero, e purtroppo le persone non si rendono conto di questo. A Parma un grillino è stato eletto sindaco, giusto? Ha già litigato con Beppe, se avete notato. Non so se si è fatto dare i rimborsi elettorali, tra l'altro. Perché...
Non è possibile.
Nelle altre elezioni, invece, forse voi non lo sapete, ma tutti i grillini che sono stati appoggiati da Beppe hanno firmato una confidentiality agreement, una carta, in cui dicevano che se per caso venivano eletto, i rimborsi elettorali sarebbe cavaluri. Questo non lo sapete. Ci sono dimostrazioni di persone che hanno detto ciò, quindi... Parliamo di questo. Io voglio vedere, perché io devo fare un inceneritore, voglio vedere a questo punto se un inceneritore lo farà o meno. Secondo me lo farà, poi vedete.
Sì. Allora, mi chiamo Alessandro, sono di Bologna, dal 2005 sono partito con gli amici del Pedrillo e sono ancora nel gruppo di Bologna. E non riconosco alcune cose adesso, però almeno noi a Bologna questa cosa non ci risulta e ho dei consiglieri eletti anche a Bologna. Però, no, ma neanche, però non è questo il punto, non vogliamo fare politica. Io ho seguito la cosa con Antonietta e con Stefano fin dall'inizio, li abbiamo invitati, li abbiamo sempre supportati e nel mio cuore non ne posso rifornirmelo a sopportare. Il punto è questo, noi abbiamo lavorato a Bologna per raccogliere i soldi per quel microscopio, l'abbiamo fatto col cuore, l'abbiamo fatto credendo in questa cosa, abbiamo filmato, abbiamo documentato e io ho visitato il microscopio, ho visto funzionare, ho visto tutte queste cose. Quando poi l'associazione Bortolani partì con questa decisione di cambiare le cose in tavola, e non so se con avallo, un accordo con Grillo, perché io con Grillo su questo non ci ho mai parlato, sicuramente non mi ha fatto piacere e le mie circostanze personali le ho fatte. E non solo io a Bologna, ho provato anche a chiedere un confronto con Grillo, perché secondo me lui ha una responsabilità di garante su questo. Perché di fatto la proprietà del microscopio in quel momento è stata data a tempo all'associazione Bortolani, la quale si è assunta poi di fare queste decisioni, e, però doveva farlo con un confronto pubblico, perché i cittadini che hanno lavorato, che hanno messo i loro soldi, non hanno scelto che questo microscopio poi morisse in questa maniera, e quindi c'è una responsabilità sicuramente dell'associazione Bortolani. Abbiamo visto anche di Grillo che per quel microscopio non sta lavorando, perché quel microscopio deve funzionare. Magari possono in un confronto pubblico dimostrare che le ricerche fatte da dottoressa Antonietta o da Stefano Montanari non abbiano raggiunto gli obiettivi adeguati e quindi deve essere utilizzato in maniera diversa, ma comunque non deve essere fermo. E questa è una cosa secondo me che a me mi dispiace su questo. Poi chiaramente dall'altro punto di vista, come movimento cerchiamo di fare quello che possiamo, di portare un cambiamento che possa essere anche in altro ambito, e qui magari si è fallito perché non abbiamo ancora la forza magari di riuscire a fermare in maniera indipendente o in maniera confrontata determinate cose. Chiudo qui la cosa e spero che nel tempo le cose si risolvano, e penso nel buon senso di chi partecipa come noi in queste cose, e so già che il tempo però farà venire fuori le cose come stanno. Mi dispiace da parte di Grillo che manchi il confronto, sinceramente.
Ragazzi che ci tengono a fare delle cose fatte bene, e vi sono
Questo che sta, quello che sta dicendo lei aggrava la situazione, perché voi siete la meglio gioventù che è stata portata via. E allora, perché voi che siete tanto bravi, e siete tanti oltre ad essere tanto bravi, non andate a prendere per un orecchio Beppe Grillo? Eh no, signori miei, quando si fa da palo a una rapina, si è complici.
Adesso io sono morto e imparo adesso, c'è un procedimento, però al di là di io ho sempre sostenuto.
C'è un procedimento in corso, siamo il 28, ci sarà la seconda udienza, il 28 di giugno, la seconda udienza, fra 5 anni ci sarà la prima decisione del giudice, cioè saremo in primo grado, passeranno altri 5 anni se non è secondo grado, poi si andrà in Cassazione, tra 15 anni ci diranno sì sì, il microscopio è vostro, noi fra 15 anni avremo 90 anni, saremo morti, grazie a Dio.
Ritorniamo su argomenti un po' più tecnici, meno politici, perché da qui non ne possiamo uscire lì.
Lei continua a non capire. Se vuole andare al microfono.
Non si sente qua. Capiamo solo che continua a non capire.
Mi dispiace molto perché io mi amo tantissimo e questa cosa, questa verità che ha detto, lascia non solo me esterrefatta, ma penso tante persone qua, in quanto noi pensiamo che il Movimento 5 Stelle anche nato con una grande attenzione alla mente, si battono per la chiusura degli inceneritori e ricordo che qualche anno fa Reggio Emilia in un circolo La Razza appunto organizzava un incontro con voi per raccogliere fondi per questo microscopio.
No, non è vero, non è affatto vero, in quel periodo il Movimento 5 Stelle non esisteva ancora. Parlavamo del 2000, eravamo nel 2006, nel 2006 il Movimento 5 Stelle non c'era. Quindi è storicamente impreciso.
Si cominciava a muovere qua
stelle. No, non era, non erano ancora stelle.
Ma sono certa che comunque
no, no, non è stato il Movimento 5 Stelle, sono stato io a organizzare quell'incontro. Ma, quindi. Vabbè. Comunque si legga quelle 19 pagine di 15 e poi se ho detto qualche cosa che non è vero, io aspetto con ansia che qualcuno mi quereli, non lo fa nessuno, aspetto un quereli.
Si vuole venire qui a microfono? No, io volevo solo aggiungere una cosa. Probabilmente c'è anche un altro aspetto, che queste ricerche e queste conferenze stesse danno abbastanza fastidio non solo ai costruttori degli inceneritori, ma anche ad altri enti.
Vabbè, ma penso che mi si interpreti.
No, 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 non essere presuntuosa, parla nel microfono.
Allora, io sono una testimone, del loro lavoro, in quanto li conobbi anni fa, sono un insegnante di scuola elementare, con la mia classe sono andata nel suo laboratorio in un progetto che facevo di scienze per sulle polveri, insomma sull'ambiente, eccetera. E abbiamo i miei alunni, ho mostrato il laboratorio, ho mostrato il microscopio elettronico, quello che adesso è menzionato, e dunque quindi insomma abbiamo fatto tutta questa attività. Poi sempre con la mia classe abbiamo partecipato alla stesura di un film, Sporchi da morire, che purtroppo è stato molto pubblicizzato, molto. E per sia per email sia cioè in qualsiasi forma, però purtroppo questo film dà molto fastidio e quindi molte persone, io sono anche molto amareggiata di questo, perché non dico da parte, i miei genitori sono formidabili, i miei ex genitori, i miei ex alunni formidabilissimi, c'è una parte della
della popolazione, della che vuoi per alcune motivazioni anche personali, perché sono temi comunque scottanti, sono temi comunque che possono dar fastidio, allora questi film vengono presi sotto mano. Però torno alla mia esperienza personale, perché in tutto questo che io ho sempre visto dall'altra parte mi trovo in mezzo invece, perché purtroppo a novembre mi è stato diagnosticato un tumore al seno con una profilassi, nel senso che ho fatto una prevenzione con una mammografia, e io pensavo fosse una di derivazione di origine familiare, perché mia madre a sua volta anche lei ha avuto questo tumore al seno. Mi è stato detto dopo, perché dopo che ho fatto, cioè che sono stata operata, insomma tutte le varie cose, e che la mia non è familiarità, perché mia madre ha avuto questo tumore a 65 anni. La familiarità si ha se un genitore o se, insomma, se la madre o la nonna ha una familiarità. Penso che sia giusto, cioè mi hanno detto alcuni oncologi, quindi, che la familiarità si ha prima dei 40 anni, insomma se si ha il tumore intorno ai 40 anni, 45 anni, non ha un tumore così sviluppato così tardivamente, perché aveva 75 anni, adesso 70 anni. Però questi loro, sapendo di questa mia situazione, hanno dovuto analizzare i campioni del mio tumore, e purtroppo hanno trovato che c'è dell'alluminio. Che cosa c'è? Ci sono delle altre cose. Io sono una persona normale, non so dove l'ho beccato, cioè non so dove l'ho presi, cioè io questo voglio dire, cioè non deve stare a fare delle polemiche, preferirlo, cioè, e tutto il resto va bene, però dobbiamo renderci conto di che cosa veramente c'è in giro. E a me dispiace parlare in questo modo, però non volevo parlare fino ad ora, ma ho voluto portare la mia testimonianza, non perché, però per far rendere conto, e più che altro per parlarne anche con gli altri, perché c'è veramente un tabù, c'è veramente un'ostruzione, cioè non passa, non va bene fin quando la cosa non ti colpisce, cioè è lì. Va bene, ce la respiriamo, che tanto ci respiriamo tante cose, però le cose ci sono e purtroppo esistono. Io non lo so se ce l'ho in altre parti del corpo, per come dicono loro, se l'ha trovato lì può darsi che sia in altre parti, può darsi che non lo so. Io avrei tante domande da dire, però neanche loro sanno rispondere a tutte le domande. Ecco, io sono la
posso fare una domanda pratica proprio termo a termo e da casalinga? Allora, tutti questi deodoranti che si chiamano piani sali d'alluminio, che ci riempiamo le ascelle tutti i giorni per tutto il giorno,
una sana pasta forse,
e ma no,
che prodotto usa? Sali di alluminio.
Scusi, sali di alluminio?
Sì, c'è l'alluminio.
Si sono più degradati, io non li uso, un po' di sapore.
Sì, però se lei entra in una farmacia e acquista un deodorante, c'è in tutti.
Non mi puoi colpare di questo, cioè io non ci posso fare.
No, se vuoi stare sano non vado in farmacia comunque.
No, perché
io ho fatto la farmacista per 30 anni. Io ho solo una laurea, mi sono sempre rifiutata di
fare. No, il problema
della. Un'altra cosa, le pentole che usiamo a cucinare, io non so più che pentole. Allora, quelle d'acciaio non le compro più dopo che Report ha fatto quella trasmissione dove. Nelle acciaierie di Brescia c'è finita della roba radioattiva, pare sia andata in tutti i modi, non compro più pentole d'acciaio. Adesso ho ritirato fuori quelle vecchie d'alluminio della nonna proprio, e anche quelle di rame della nonna vanno bene.
Pensi che quelle di rame dà dei dei blocchi intestinali veterinari sono noti, si va. Io me li ricordo quando ero piccolo, io abitavo in campagna, c'era il veterinario che metteva un braccio su per il sedere delle mucche, tirava fuori dei fecalomi, cioè dei pezzi di cacca così, che erano provocati dai bacilli di rame che adoperavano allora.
Vabbè,
non niente. No, mangiamo la roba cruda.
E poi il rame ci dava stagnato.
Allora, no, adesso...
degli anni 40-50 si può fare,
a mio giudizio
sì. Cioè,
si può fare, signora, si può fare tutto.
No, la domanda è meno peggio di altri.
No, allora guardi che anche l'acciaio è una storia, non è vero che sia tutto radioattivo. Allora è vero che dalla Russia, dal vecchio impero sovietico arriva un sacco di minerali di ferro in cui buttano dentro anche un po' di uranio impoverito perché non sanno dove buttare, ed è vero, però basterebbe semplicemente che qualcuno controllasse questo minerale di ferro. Noi per esempio un contatore Geiger ce l'abbiamo, se ci porta le sue pentole vediamo se sono radioattive, ma non sto scherzando, guarda che ci si mette 2 secondi.
Allora è vero che si sta creando una psicosi che va dal deodorante alle pentole, però voglio dire, nell'ambito di quella che è la tradizione della cucina italiana, insomma, certamente questi vecchi prodotti che hanno questa storia dell'alluminio eccetera, che ricordo anch'io da bambino, a mio giudizio offrono una certa sicurezza relativamente al fatto che non contengono contaminanti, quantomeno essendo molto vecchi, contaminanti di questo tipo di cui accennavi, dottor Montanari. Per quanto riguarda invece i deodoranti, gli spray, certamente questi vanno assunti con molta cautela perché l'inalazione polmonare è immediata, ma il problema non è tanto che l'alluminio piuttosto che il sale di potassio vada a finire nell'inalazione. Il problema è che è un accumulo costante e cronico di molti fattori, tra cui quelli più pericolosi non sono certamente questi. La signora che prima parlava diceva che hanno trovato questi metalli pesanti nel cancro del seno, praticamente da qualche parte li ha inalati, perché poi sono finiti nella ghiandola mammaria, una serie di ragioni ormonali legate al fatto che flusso di sangue poi colleziona lì un certo bacino di sanguificazione, può provocare che lì si formano queste mutazioni. Ma naturalmente, perché si sia formata questa mutazione, occorrono altri fattori che giocano un ruolo concausale. Quindi ancora una volta non possiamo accusare solo quell'elemento. Lei dice: mi sono malata prima di mia mamma, ma la familiarità anche per le persone che si ammalano avanti rimane vera, una certa tendenza ad ammalare, non è una legge genetica ma è una certa tendenza, ed è vero che invece i tumori geneticamente determinati compaiono nell'ovaio, nell'utero e nella mammella molto prima in gruppi di famiglie predisposte. Però il concetto finale è questo: noi dobbiamo avere paura della singola patologia, della singola molecola, dobbiamo temere proprio questo inquinamento costante, sudoro, che non è percepito da nessuno, come quello di quegli inceneritori che hanno questa potenzialità molto complessa di fare danni, e questa assimilazione per noi è dannosa. Allora è chiaro che creare questi studi, questi avamposti, questi, come dicevo prima, è pettegolezzo, quello dicevo, questo modo di tollerare delle ricerche in un'università che invece dovrebbe fregiarsi di anticipare i tempi, di capire per tempo dove va difesa la vita e l'integrità. Però questa è una missione dove noi si propone per carattere, per polemica, per temperamento, quindi noi ha la forza di contrapporsi a determinate situazioni. Ecco, quello che io credo sia importante è che noi trasferiamo nel nostro ambiente, nei nostri simili, queste problematiche, in modo che ci sia alla fine in questa allerta collettiva la possibilità poi di avere, non dico tanto risorse, ma quanto la consapevolezza che certe cose vanno fermate, vanno. Quindi ognuno di noi ormai la sua vita l'ha vissuta, la stiamo continuando a gestire con dignità, con orgoglio, con fermezza, vogliamo finire di scoprire delle cause, abbiamo cominciato occasionalmente, andremo avanti con i mezzi che saranno possibili, però quello che noi vorremmo è questa sensibilità di tutti noi. Vi ringrazio di tantissimi stasera, non mi aspettavo veramente, Ecco, perché questo ce lo portiamo dentro e diventa poi lievito per poter poi fare delle azioni concrete, sia a vantaggio della ricerca, sia a vantaggio della vita sociale di tutti noi. Con questo messaggio io vorrei chiudere stasera, però se anche domande siamo qui, però semplicemente dicendovi che noi siamo delle persone che nella nostra vita abbiamo cercato di mettere dei punti fermi delle malattie per poter poi risalire verso la salute. Ci sono delle domande che utilizzano i miei partner a chiudere la giornata. Vi ringrazio comunque tantissimo.